Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Credo che arrivare a giocare una finale è un successo di una stagione. Se mettiamo il campionato vinto, è una settimana divertente.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Il Dortmund è una squadra che è una sorpresa, che ha meritato stare in Champions League nella finale, perché ha meritato contro l'Atletico nel quarto e ha meritato di vincere contro il Paris Saint-Germain nella semifinale. Quindi è un avversario, una squadra molto solida, che difende molto bene, molto pericolosa in contropiede, con delle ottime qualità.
Carlo Ancelotti, he's been to the final so many times, he won it so many times, he's very experienced, he's one of the best in the history of this competition and in the world of football. I was an assistant coach, I was a youth coach, and before that I was a fan like everybody else. Everybody of us was a fan before he started to work in the world of football, but now I'm the head coach and I'm really happy and proud to go with my team on Saturday to Wembley.
Non c'è molto da dire. Oggi stavo pensando, i giocatori sanno benissimo quello che devono fare, giocano la sesta finale negli ultimi 10 anni, quindi non credo che c'è molto da raccontargli.
Dunque, siamo al giorno della vigilia della finalissima e stavo pensando al fatto che c'è un giocatore in particolare per cui è davvero l'ombelico del mondo quello di domani, è Jude Bellingham, lui inglese a Londra con Real Madrid e contro la sua ex squadra, cioè Borussia Dortmund. Più di così impossibile, un disegno fatto apposta. Ragazzi, buongiorno. Pierluigi Pardo, buongiorno, ciao.
Eccolo. Come va?
Benissimo, anche perché c'è pure Giovanni Capuano, ciao Gio.
Eccomi.
E c'è Filippo Maria Ricci, che dovrebbe essere arrivato a Londra, non per farmi gli affari tuoi, ma so che avevi un volo stamattina.
Sì, però il volo era per Madrid, perché a Londra non andrò, e non quindi vai. Sono a Madrid.
Ah, ho capito, l'ho capita male.
Il volo era per tornare a casa, sì.
Ah,
sì,
ok.
Era giusto il volo.
No, vedi, però, così continuo sì. a farmi gli affari tuoi. No, ragazzi, prima vorrei commentare due cose. Vabbè, Conte arriva, se lo porta De Laurentiis in valigia quando torna da Ibiza. Non ci sarà presentazione, ci dicono, come si era vociferato martedì in teatro a Napoli, però la presentazione ci sarà, non so quando e non so dove. Lautaro, ed è questa notizia della giornata, Capuano, Lautaro che firma fino al 2029, 9 milioni più bonus, ed è praticamente ufficiale anche se la firma ancora non è stata vergata.
Sì, è la cosa insomma che è emersa una mezz'oretta fa. Ieri c'era stato un incontro tra il suo agente Camagno e Marotta, che fondamentalmente era un incontro necessario perché l'Inter era un po' irrigidita, voleva capire se le cifre che erano venute fuori, quel famoso 12, 14, 16, completamente irraggiungibili per l'Inter, rappresentavano il pensiero di Lautaro Martinez o no. Nel primo caso l'avrebbero chiesto cortesemente di portare un'offerta, nel secondo ci sarebbe stato un aggiornamento. Uh-huh. L'aggiornamento è che oggi non c'è stato nessun incontro, ma Lautaro Martinez avrebbe fatto sapere di essere pronto a firmare al famoso 9 più 1 di bonus, sì, fino al 2029, senza clausole, senza nulla. Sì. Ora la prendiamo e la diamo e diciamo che dovrebbe essersi chiuso così il tormentone, sì. E sarebbe una chiusura in linea con le tante parole che sono state spese, anche troppe, in questi mesi in cui la firma sembrava dovesse arrivare da un momento all'altro e poi non è mai arrivata. Ci riserviamo, io insomma lo dico perché è sempre bene essere prudenti, una percentuale di attesa, perché altre volte, anche in altri casi, penso a Skriniar, sono state spese parole importanti e poi l'esito è stato differente. Però registriamo che questo dovrebbe essere stato il finale del regolamento di conti, e a questo punto era arrivata la resa dei conti, la trattativa, e questo dovrebbe essere il finale.
Beh sì, pensa che stamattina quando sono arrivato qui un collega mi ha detto: ma Lautaro, dicono a Barcellona, e io ho detto: ma con che soldi lo pagano a Barcellona? Con quelli di Ricci, probabilmente.
Esatto.
Beh, lui può, lui potrebbe.
Io posso, sì, posso tutto, però adesso infatti stiamo trattando, perché Barcellona deve trovare 100 milioni di euro entro il 30 di giugno, quindi adesso io, insomma, la liquidità adesso devo fare un po' di conti, comunque devono, perché sennò non possono neanche registrare i giocatori né prendere Flick. Per cui parlare di Lautaro mi sembra un pochino azzardato.
Esatto, poi, dopo, quello. Poi per carità, cioè abbiamo i grandi investitori come Filippo Maria Ricci, se no può sempre pagarlo Pardo con i premi del padel, ma non so se ne ha voglia, no?
Ho vinto la racchetta l'altro giorno, ho vinto la racchetta, mi sfagliato.
Già qualcosa,
puoi darla come acconto. Puoi darla come acconto?
Era il premio, ragazzi. Non è che c'era lì, non è che ho vinto la racchetta e un altro ha vinto 10.000 euro. Ho vinto il premio, la racchetta, ho vinto la racchetta.
Il massimo possibile, un po' come Ancelotti, no? Del massimo possibile.
Del compagno di coppia.
Dimmi.
Io penso che questa vicenda qui sia surreale, nel senso che poi, voglio dire, ci sono state delle voci, ma se finirà così, insomma, sarà un accordo di buon senso, cifra che noi comuni mortali possiamo soltanto guardare col binocolo, ma è una cifra che, insomma, sarebbe in linea col mercato.
Ma sì, no, ma poi stavo leggendo
del giocatore
che la Juventus vorrebbe rinnovare Rabiot a 7,5 a stagione. Cioè, 7,5 sono tanti, Poi Rabiot, bravo giocatore, però insomma 9 per Lautaro.
Se mi chiedi 9 Lautaro, 7,5 Rabiot, la proporzione c'è, cioè meglio 9 Lautaro. Però voglio dirti, evidentemente questa cosa dei 16 milioni era così una delle tante cose che si sentono dire in giro. In generale sul mercato bisogna avere grande prudenza, è giusta anche la prudenza di Capuano di qualche minuto fa, nel senso che teniamo una piccola percentuale per i colpi di scena, però insomma se finisse così, e sembra che finirà così, sarà stato un accordo di reciproca soddisfazione. Il giocatore vale, il giocatore è un giocatore importante, un giocatore che è cresciuto, è vero che non ha fatto un grande mondiale, ma non era al meglio fisicamente, e da quel mondiale lì secondo me è tornato più forte di prima, ma nettamente ha trascinato l'Inter per tutta la stagione,
ma poi
è stato, ma per distacco, il miglior, oltre che il capocannoniere, che è una cosa che non dice nessuno, cioè è stato per distacco il miglior attaccante del campionato, quindi credo che ci siano discussioni.
È nel pantheon degli attaccanti mondiali senza se, senza
Carlo,
in questo momento Lautaro.
Spezzo solo una lancia in favore di chi ha messo in giro il 12 a salire, perché conosco l'origine della voce, non nasceva da Marte, quindi non era una speculation di calciomercato come quelle di cui viviamo per tre mesi all'anno.
Dunque Filippo,
eccomi.
Ci siamo, Phil Jackson degli allenatori di calcio, per chi conosce Phil Jackson, c'è un po' di storia dello sport. Per aggiornare il record, no, quello Eleven Rings, ci ha fatto anche il libro. Questo, 2 da giocatore, 4 da allenatore, tassametro corne. Carletto da Reggiano.
Esatto. Allora, è già l'allenatore con più Champions, 4, può allungare, no? Gli altri stanno a 3, lui può arrivare a 5. E tra l'altro, in un momento, l'altro giorno ha lasciato un attimo sgomenti, perché la gente tende a dimenticarsi, no? Quando ha parlato di nona finale, no? Uno dice: no, ma quali sono, certo, perché 40 anni fa, 84, la finale persa
con
Liverpool,
Roma.
Fortunato, esatto, uno tende a dimenticare, perché no, il povero Carlo lì era distrutto, e per cui sono 40 anni che questo signore flirta con la Champions al massimo livello, flirtare mi sembra riduttivo. E, per cui sì, e poi l'altra cosa, una squadretta che, no, oltre alle 12 semifinali in 14 anni è arrivata a 6 finali in 11, che è esattamente quello che successe tra il 56 e il 66, no?
Certo.
Quando arrivarono a 6 finali in 11 edizioni, adesso l'hanno ripetuto, un ciclo incredibile. E poi per me la cosa più clamorosa, tutto questo, poi adesso arriva anche Mbappé.
Vabbè, ma certo, ma perché
c'è
così
un
che
di
si
transizione
fa?
Se ne va Kroos, viene Mbappé, è così.
No, ma è andato via Benzema, abbiamo detto molte volte, è andato via Benzema, è arrivato Joselu,
no?
Che
500.000 euro retrocesso, 33 anni.
E che ti risolve anche delle partitine, no?
Una semifinale,
volendo, così. No, ma che poi mi è piaciuto, Pier, non so se hai letto l'intervista che ha dato a qui presente Ricci Valdano, quando ha ricordato, ma l'unico problema potrebbe essere quello della sottovalutazione dell'avversario. Però, avendo Carletto perso una volta vincendo 3-0 dopo il primo tempo, credo che tendenzialmente non la sottovaluti. Carina questa, eh?
Sì.
Pardo? C'hai? C'è.
Il signor, no. Pardo, non, sì, è il momento.
Non è il momento raggiungibile. Molto, molto bene.
No, meraviglioso questo, no? Vabbè, questa è...
No,
niente, non c'è, gli è caduta la linea, meraviglioso.
Sono qui.
Ah, cioè.
Ma sono qui!
Non è vero, non è vero! È un ologramma!
Ma mi state facendo la supercazzola?
No!
Mi state facendo la supercazzola?
No, no,
no, dai!
No,
no, perché io sento tutto da minuti, provo a parlare disperatamente.
No, mi sembra non essere è vero.
Mi sembra per un. Ma se non vi posso raccontare la giornata, che mancava la luce, sono rimasto fuori dal cancello. Dovremmo fare veramente una sitcom. No, è successo veramente. Non trovavamo il coso, non l'interruttore, il pannello dell'elettricità fuori, dove sta il lucchetto, vabbè. E volevo dirvi questo, che quella partita lì, che chiaramente è rimasta nella memoria dei tifosi del Milan, che hanno avuto però il grande privilegio due anni dopo, in una sorta di simmetria perfetta, di vendicare quella sconfitta, secondo me in realtà alla epopea di Carlo. Non c'è alcun dubbio, così come probabilmente alcune cose che gli sono state dette a inizio carriera, secondo me lo hanno rafforzato. Lui è rimasto lì con la sua calma veramente emiliana, veramente contadina nel senso più alto del termine, e ha sistemato mille situazioni. E ora è chiaro che il Real Madrid che prende Mbappé sembra veramente, cioè, della serie a che giochiamo a fare l'anno prossimo. Ma a parte il fatto che non è così, è proprio il Real Madrid di basket dell'Eurolega che aveva dominato la stagione e poi ha perso la finale, dimostra che sulle competizioni brevi tutto può succedere. Quindi, ma non dimentichiamoci anche che quest'anno invece ha rigenerato un signore che è retrocesso, 500.000 euro, 33 anni, come diceva giustamente Filippo. Cioè, la grandezza di Carlo, secondo me, è una grandezza proprio di rapporti, di disciplina, oltre che una grandezza tecnico-tattica, perché poi quando si sottolinea una caratteristica di un allenatore, poi delle volte si rischia di sottovalutare tutto il resto. Negli anni d'oro Mourinho veniva definito un grande comunicatore, era anche un grande allenatore, per me a tratti lo è ancora, sembra vicinissimo al Fenerbahce, cioè, per me ecco, rimane un personaggio assolutamente carismatico e vabbè, ma non voglio aprire adesso questo dibattito. Però voglio dirti, negli anni in cui era veramente sulla cresta dell'onda si diceva è un grande comunicatore, era anche un grande comunicatore e quella era la cosa che impressionava di più, ma era anche un grande allenatore di campo. Allo stesso modo Carlo Ancelotti, secondo me, è tutte quelle cose lì che sono il suo marchio, quindi il suo rapporto speciale con i giocatori, il fatto di trovare questa leadership tranquilla.
Faccio fatica a sentirti perché vai e vieni, non so di
quella che mi fa rendere in maniera pazzesca la calma nelle situazioni del tuo grande allenatore di campo. No, però quella partita lì ha ragione Valdano, secondo me
appartiene alla letteratura ancelottiana.
Se volete aggiungo una cosa a questo che sta dicendo Pierre, intanto che migliora la sua linea, che come al solito è poco,
sì,
così,
è un divagare,
no?
Stoccata
bellissima, stupenda qua da Madrid, linea cristallina.
Vabbè, no, adesso volevo... non girare il coltello nella piaga.
Volevo aggiungere
qui.
Ecco, lunedì nel Media Day ho avuto il piacere di parlare prima con Vinicius e poi con Bellingham, e entrambi hanno raccontato il loro cambio tattico di quest'anno deciso da Ancelotti. Entrambi non erano convinti ed entrambi hanno elogiato, ringraziato, no? Quello che c'è ancora qualcuno che chiama il gestore, capito?
Sì, il gestore.
Due due giocatori, diciamo, forse i migliori insieme a Kroos, no, di questo Real Madrid. E lui gli ha cambiato posizione, loro erano appunto un po' restii, l'hanno fatto e poi l'hanno ringraziato.
Questo è tutto l'ancelottismo, ma d'altra parte, Giovanni, ancora una volta, nell'intervista che ho letto ieri, sempre sulla Gazzetta, la fa da chinellato, però Ancelotti ha ribadito ancora una volta, ha appeso ancora una volta davanti alla, di fronte alla porta, il suo manifesto. Avere una sola identità di squadra è un limite. E Valdano oggi ha aggiunto, sempre da Filippo, il Real Madrid vince in tanti modi, mica in uno solo, anche col blocco e basso.
No,
e ci piace pure.
Ma il blocco e basso è quello che gli ha consentito, ad esempio, di uscire alla fine dalla, dalla partita con il Manchester, dalla sfida con il Manchester City, e quelli un po' rozzi l'hanno chiamato catenaccio, in realtà era evidentemente tutt'altra cosa. Però vedi, io credo che la grandezza di Carlo Ancelotti, poi fondamentalmente la prima forma di grandezza sia una, e cioè rifiutare tutto questo dibattito sterile che ci trasciniamo tra quale sia il modo migliore di fare calcio, che in realtà il modo migliore di fare calcio è adattare il calcio alla situazione, non necessariamente all'avversario ma alla situazione, e lui ha anche, insomma, il vantaggio di farlo con una qualità che mediamente ha nelle squadre, che è enorme, è il migliore di tutti a farlo, adatta le situazioni, adatta. Certo. Io sono molto curioso di vedere l'anno prossimo come adatterà il Real Madrid a Mbappé e viceversa.
Esatto. Questo è un tema.
Perché
è una sfida non da poco,
ma vedi,
chiaro che lo vorrebbero tutti Mbappé, però, però poi dopo devi farlo funzionare bene.
Alcuni hanno letto, mi sono fermato i prossimi 11 minuti, piove, è tutto molto bello. E se, alcuni hanno letto quella dichiarazione, poi perché uno prende sempre la frasetta come una critica a De Zerbi. Io sono sicuro che Ancelotti non volesse minimamente criticare De Zerbi, io semplicemente volesse raccontare quello che è un suo tratto caratteristico, cioè il fatto di avere più modelli di riferimento. Secondo me De Zerbi lavorerà per averceli, cioè io sono curiosissimo di vederlo in una grande squadra, e mi auguro che questo momento arrivi, nel senso che poi Ancelotti, sulla base della sua esperienza, probabilmente negli anni alcune cose le ha anche capite, è diverso dall'Ancelotti di prima, ma questa capacità di adattare se stesso ai giocatori, agli avversari e alle situazioni, secondo me è un marchio di fabbrica. Poi non tutti ci riescono come Ancelotti, altrimenti tutti gli allenatori esperti vincerebbero come Ancelotti, ma alla fine a vincere uno o sono comunque pochi, però certamente lui ha costruito sull'esperienza e ha costruito anche sulle sconfitte, torno al discorso di Valdano, perché probabilmente oggi una partita come quella non la perderebbe, probabilmente in quella serata lì, che non so chi, se qualcuno di voi era a Istanbul, io c'ero, forse c'era Filippo, fu veramente una serata esoterica, perché noi siamo usciti dagli spogliatoi nel secondo tempo col Milan che aveva dominato la partita, con i tifosi del Liverpool che cantavano You'll Never Walk Alone, e il Liverpool che ha fatto un quarto d'ora surreale, e poi ha avuto anche, diciamo, tutti gli episodi che hanno girato dalla sua parte. Però magari Ancelotti la partita l'avrà ripensata mille volte nella sua testa, e magari avrà anche trovato qualcosa che cambierebbe.
Posso attaccarmi all'esoterismo?
Sì, io ti attacco pure un'altra cosa esoterica, Phil. Così.
Vai.
No, l'esoterismo di prima, se ne parlava, di Mourinho che va al Fenerbahce, trovo perfetto a proposito di Istanbul, perché dopo aver conquistato l'impero romano d'Occidente conquista quello d'Oriente.
Grande, grandissimo, certo, dall'Europa all'Asia, certo. Meraviglioso. Però esoteriche sono state le vittorie in Champions di due anni fa, no? Qua al Bernabeu, quelle rimonte incredibili, perché a Istanbul lui la rimonta la soffre, però poi si è vendicato, e come, no? Qua col City, col Chelsea, col Paris Saint Germain e adesso col Bayern. Per cui è esattamente questo. E poi se torniamo a quella alla partita col City, appunto, io parlando con Valdano, dice: e poi occhio, Rea, l'anno scorso ha perso 4-0 Real Madrid, all'Etihad, 4-0. Allora che fa? Dice: mo torno là e rifaccio lo stesso.
E poi
qui finisco. Valdano ha definito nobile la difesa del Madrid, lui che a lui piace proprio un altro calcio, lui si è esaltato quella sera, perché comunque dice hanno fatto pochissimi falli e non hanno mai speculato, non è che buttavano fuori il pallone, perdevano tempo, si buttavano per terra, no, è stata una difesa nobile, e quella è la grandezza di Ancelotti.
L'ho letto. Questo tratto è molto interessante. No, invece ho letto anche un'altra.
L'importante è che si ricordino di ammirarla anche quando la subiscono, perché poi invece quando va in Spagna e giochi la lasciando la palla all'avversario e magari no, porti certo, a casa la qualificazione, ti seppelliscono, ti accusano di essere un retrogrado.
E ieri parlando con Jorge lo prendevo anche in giro, che se noi abbiamo un certo rapporto, dico, questo se lo facevamo noi te ci, dico, ci prendevi, ci flagellavi, e lui rideva, dice, perché è Real Madrid, e quindi tutta c'è questa cosa, io ho detto, l'ho segnalata varie, anche con lui, e quindi ridevamo alla grande, però comunque è vero che è stata una grande difesa, ma anche una difesa effettivamente non proprio sporchissima, insomma.
No, è poi chiaro che ognuno parla pro domo suo, no, invece ho letto un'altra cosa, volevo girarvela, cominciando da Giovanni, l'ha scritto oggi Paolo Condò, sempre parlando di allenatori su Repubblica, scrivendo che gli allenatori demiurghi all'Ancelotti sono in ribasso, è rimasto in giro solo Conte, che si è a casa a Napoli in questa mossa controtendenza, perché dalle altre parti, soprattutto dalle parti dei fondi, si preferisce l'aziendalista guardiolista, no? Ma d'altra parte, guardi, Fonseca al Milan, Company da una retrocessione in Inghilterra al Bayern Monaco, Maresca che va al Chelsea, Flick, di cui poi parliamo con Filippo, che va al Barcellona, insomma c'è una figura diversa che domina oggi così l'iconografia.
Io non credo che sia un problema di fondi e di aziendalisti. Io credo che, siccome il calcio è sempre più una cosa più ampia rispetto ai 90 minuti in cui il pallone rotola e si gioca per fare i tre punti, o tu capisci che ti devi adeguare anche a livello comunicativo, oppure può essere che delle aziende da centinaia di milioni di euro che fanno anche intrattenimento e comunicazione non abbiano tanta voglia di portarsi in casa qualcuno che sarà anche bravo, ma che al minimo problema o anche nei momenti belli ti spara addosso a pallettoni. Ora, io credo che la questione di Conte al Napoli sia molto semplice. Io posso immaginare, potrei anche sapere, ma posso immaginare che il Napoli non rappresentasse per Antonio Conte né il piano A né il piano B. Però questo non è un problema. Se lui va a Napoli e ci va con gli stimoli giusti, con i patti chiari, con il presidente De Laurentiis, in 2 o 3 anni può fare un lavoro meraviglioso e può scrivere una pagina straordinaria della sua carriera. Però Conte, come tanti altri, devono sapere che oggi saper stare dentro un'azienda non significa soltanto portare risultati sul campo, ma significa anche consentire che quell'azienda calcistica abbia, come dicono quelli bravi, un tone of voice che sia riconoscibile. E io ho l'impressione che ogni tanto qualcuno da questo punto di vista viaggia ancora con 10 anni di ritardo.
Sì, Pierluigi, che ne pensi? Oggi tra l'altro con non si cerca un emulo di Guardiola, perché è impossibile, si cerca un emulo di Arteta, cioè uno che ha preso l'Arsenal molto in basso, nobile decaduta, e ogni anno ha progressivamente fatto sempre più punti, non ha ancora vinto, ma magari prima o poi lo farà.
Sono d'accordo al 100%, cioè io credo che ci sia chiaramente bisogno di fare risultati, ma che poi, cioè, noi dall'esterno siamo bombardati di suggestioni, di pareri, di critiche spesso feroci o di complimenti smodati sui social. Poi in realtà esiste il rapporto fra presidenti, proprietari, dirigenti, allenatori, questo è un aspetto fondamentale. Poi torniamo ad Ancelotti. Ricorderete che Ancelotti è stato preso al Real Madrid in un momento in cui sembrava l'ultimo di quelli che poteva essere preso, o comunque era assolutamente in ribasso, anche nella sua carriera era in ribasso in quel momento, perché comunque veniva da un paio di esperienze non straordinarie. È stato preso, e avete visto quello che ha fatto, è stato preso sulla base del rapporto personale consolidato, oltre che delle capacità tecniche, con il presidente del Real Madrid e con il fatto che, vogliamo dire, aziendalista? Diciamo che è aziendalista, ma ci sta. Io credo che Mourinho sia stato mandato via dalla Roma perché a un certo punto è entrato in collisione con Friedkin dal punto di vista soprattutto della comunicazione. Ritengo che i risultati di Mourinho alla Roma, cioè io ritengo che Mourinho resterà nella storia della Roma, ok? E qui la chiudo, resterà nella storia della Roma, perché la Roma non è, glielo auguriamo ovviamente negli anni, di diventare una big del calcio internazionale che ogni anno fa una finale di una Coppa Europea, ma insomma comunque non è così storicamente, e Mourinho le ha dato un allure completamente diverso. Però poi è chiaro che nel momento nel quale un presidente o un proprietario deve ogni giorno o quasi fronteggiare gli attacchi del proprio allenatore, in tutto questo la storia Conte De Laurentiis, ragazzi, è meglio di un romanzo, è meglio di quello che mi è successo stamattina, che non si apriva al cancello e non riusciva a partire. Cioè c'ha un potenziale letterario strepitoso, e stiamo parlando di due fuoriclasse.
No, ma no, assolutamente.
È un fuoriclasse, poi si può essere d'accordo, io spesso non sono d'accordo con quello che dice, ma è sicuramente un presidente che ha cambiato la storia del Napoli ed è oggettivo, e gli deve essere riconosciuto. E Antonio Conte è, dal punto di vista degli allenatori, che nella specialità rivoluzioni è il numero uno che tu possa trovare.
Certo,
poi magari
certo,
nel lungo certo. periodo, nella maratona ce ne sono altri, ma nei 100 metri, cioè nell'arrivare certo, e certo. cambiare completamente il segno a un ambiente, cambiare gli stimoli, dare una scossa, Conte è ideale. Ma il Napoli ha bisogno di una scossa dopo questa annata, no?
Ma tanto secondo me De Laurentiis, dopo aver preso Conte, si rifugia a Los Angeles per qualche mese, vedrai che si fa sentire poco, almeno questa è la mia idea. No, chiudo con Filippo, abbiamo parlato di questi, di Flick a Barcellona, cosa mi rappresenta in tutto questo, in tutte queste tanto... solco che abbiamo tracciato?
Ripartiamo dall'agosto del 2020, quell'8-2 memorabile del Bayern al Barcellona, forse diciamo, no? Inflitto proprio dal Bayern di Flick, e poi Flick vince il sextete, addirittura, come lo chiamiamo qua. E cosa rappresenta? È una scelta curiosa, si entrano in ballo tante cose. Uno, per esempio, anche il fatto che abbia lo stesso agente di Lewandowski, Pini Zavi, molto potente, molto amico di Laporta, e questo aiuta. Uno stipendio relativo, perché si parla di 3 milioni e mezzo, no? Sì, 3 e mezzo così. E la disperazione del Barça, il bisogno di avere un grande nome, e poi vediamo, non lo so, il Barça ha avuto due allenatori tedeschi, uno negli anni 70, poi Udo Lattek negli anni 80, non sono andati benissimo, e non lo so, sicuramente penso che sia un buon comunicatore, tanto che non l'hanno voluto presentare adesso, aspettano perché vuole parlare meglio in castigliano, e probabilmente dovrà imparare anche il catalano. Sì, per cui è una
scelta precisa, mirata e ponderata. Cioè, hanno preso uno che aveva procuratore giusto, che costava poco e che gli ha rifilato qualche gol. Cioè, volevo lui a tutti i costi, proprio lui, Flick. Grazie, ragazzi. Ciao, baci, ciao,
ciao
Pier. Ci sentiamo
a domenica.
Ciao, ci sentiamo domenica, naturalmente. Con tutti i convocati weekend, adesso mi fermo per la borsa, ma torno.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Siamo a Mugello, che è come ho detto, uno insieme a Misano dei miei weekend preferiti in assoluto della stagione. Si spera in un bel meteo, previsioni non sono al massimo al momento, però la pista è sempre fantastica, e soprattutto la gente, cosa riesce a darti la gente qui è ancora più magico.
Yeah, Pramac is a very good team, as Martin Schauer have a very good potential, but it's not an option for me.
If it's not Ducati, it would be a factory team elsewhere.
Of course, what I'm looking for, a last version bike, this is the main priority.
L'inglese di Marquez è molto comprensibile. Allora, io ho Carletto Pernat al Mugello. Ciao Carletto.
Eccomi qua, sottofondo dei motori.
Che meraviglia.
Qui cambiano le carte in tavola ogni volta, no?
È molto bello tutto questo. Infatti io volevo aspettare domenica dopo la corsa anche martedì, ma non ho resistito. Poi te sei in Toscana, qui invece ho vicino un amico toscano che, la cui presenza non avrei scommesso mai, perché pensavo
pensavo fossero, ci fossero le esequie ad Atene.
E invece Dario Baldi, no, sono, buongiorno. Buongiorno, sono
scornato,
vivo. Scornato. Andata malissimo, trasferta distruttiva a livello fisico, abbiamo perso malissimo come sempre, ma è una gioia. Però ti dirò che anch'io domani scendo in Toscana, però non vado al Mugello, perché lo sai cosa c'è domani e domenica, c'è. Oltre il Mugello c'è il calcio storico fiorentino, che secondo me conta di più.
Adesso vieni espulso di qui per sempre, da spatto a vita da questo studio. Calcio storico fiorentino te lo lascio volentieri, invece io voglio sapere della corsa, vai, ne parliamo. ma lì cosa c'è, cioè, fuoco di mercato, Marquez, Ducati, Martin, insomma Ducati ufficiale. Marquez dice: no, io ragazzi adesso ho scherzato, volevo divertirmi, però mi dovete dare una moto, quella rossa ufficiale, l'anno prossimo, se no non andiamo bene.
Allora, intanto dico al tuo amico fiorentino che qua è venuto Biraghi, che ci ha mandato un giocatore, che si vede che gli piace la MotoGP, sì. È ospite di Campinotti, della Pramac, vabbè, insomma, è venuto
era
qua interessantissimo,
con la
tra l'altro gli piace.
Capitano,
no, era meglio
coppa.
Se questa cosa non me la diceva, perché ancora
però te la devo dire.
La Fiorentina dopo 34 ore non ha ancora fatto un comunicato, non ha ancora detto niente, è uscito solo la curva
Fiesole. Cazzato
Fiesole.
Nero?
Quindi era meglio se Biraghi non fosse andato al Mugello, vabbè.
Comunque è venuto, è giusto una cosa di colore. Ma guarda, qua al di là di Biraghi, qui ce ne sono tanti di Biraghi, che per me è un gran giocatore. Si cambia. Martin, diciamo che Marc Marquez ha fatto una dichiarazione piuttosto pesante.
Sì.
Nel senso che ha detto: o la rossa, o va bene anche Gresini con la moto ufficiale, e no Pramac.
Sì,
e questo ha spiazzato tutti, perché ha messo anche un po', non dico in crisi tra virgolette, in brutta luce Campinotti, che non se lo meritava, perché appunto. Paolo è uno che con la Ducati,
perché quest'anno vince il mondiale, secondo me
questa non è più l'opzione, quindi figurati, secondo me è un lancio di Campinotti verso la Yamaha, dal mio punto di vista. Poi non hanno ancora deciso, è un pentolone che è continuamente girato col mestolo e non si decide mai a dire chi, come e perché.
E beh, ma c'era un termine, no, Carletto? Se no il tempo passa,
ma il termine
e i casini aumentano.
È dopo il Mugello. Allora, sì. Il termine era entro il Mugello, ora è stato rimandato alla prossima settimana, quindi al Mugello non aspettatevi nessuna dichiarazione ufficiale. Quindi, sai, questo ha messo anche un po' in fibrillazione tutte le altre case, che sono stufe, tra virgolette, di aspettare la decisione Ducati.
Sì.
Tanto è vero che le altre case sono venute all'attacco con diversi piloti dicendo: firmate qua o firmate entro lunedì. Quindi i cazzotti mi sa che li dia prima anche le altre case. Non è che sanno aspettare la decisione della Ducati, tanto per essere chiaro.
Sì,
anche loro pongono degli out-out. Certo. Ai piloti che sono in forza.
E per farmi i fatti tuoi, l'Aprilia con Bastianini? Per farmi un po' gli affari tuoi?
Ma guarda, c'è sicuramente quello, c'è anche la KTM. Ci sono, chissà mai che ci sia una Yamaha vicino a Quartararo, che stanno lavorando bene. Io penso che se io volessi, ti dico la verità, io qua uscirei con un contratto firmato. Però puntini. Ma vedrai che non ti nascondo che potrebbe anche succedere che Bastianini esca fuori di qua con un contratto.
Se lo dici te che sei il suo manager, io tendo a darti retta.
Dammi retta.
Non faccio fatica.
Dammi retta.
Va bene, Carletto, grazie mille, ci sentiamo domenica con
grazie
te.
Grazie a voi.
Ciao.
Bene,
ciao Carletto. Dunque, Baldi, questa volta però a Fiorentina non te la assolvo.
No, ma neanche io. Sono veramente arrabbiato.
Voglio uscire da testa alta.
Testa alta basta semplicemente per un motivo, perché sennò facevi la fine di quelli. Sai quelle tribù che hanno i holly con i gioielli? Ecco, sembriamo quelli, le giraffe, no? Siamo a testa alta. Poi ha vinto Firenze e non ha vinto Firenze. Gestione UEFA fallimentare di tutta la gestione della partita, fallimentare. Atene è una città degradata in maniera incredibile.
Ah, anche, anche
lo ripeti.
Sì, no, lo ripeto perché, ragazzi,
salutiamo il console.
No, no, ma allora vuoi sapere due o tre cose? Rapidissimo, due o tre cose. Un minuto e mezzo. Fine della partita, metro chiusa per i tifosi della Fiorentina. Ci siamo dovuti mettere a questionare con il funzionario UEFA che diceva che doveva essere per i tifosi dell'Olympiacos. Alcuni tifosi portati nella zona del Pana, dove c'era la fanzona, lasciati lì allo stato brado, senza bagni, senza possibilità di mangiare. Gente che è tornata passando dalla superstrada a piedi. Praticamente ha fatto acqua da tutte le parti. Una sconfitta dove la Fiorentina non è neanche scesa in campo. Oggi finalmente un comunicato durissimo della curva, con il quale mi schiero e ovviamente gli abbraccio fortissimo, perché mi sembra che sia arrivato il momento di mettere i puntini su lei contro il signor italiano, con cui sono sempre stato d'accordo. Ma adesso però, basta.
Grande polemica. No, in effetti non l'ha disegnata bene la partita.
No, ma poi è stato, ma poi anche alla fine, cioè i giocatori vengono sotto la curva a fare i cori tutte le volte che si vince, invece quando si perde si sta tra le gonne di mamma come quando si stava all'asilo. Mi sembra che ci sia qualcuno si debba prendere le proprie responsabilità.
Ah, un bal di carico. Allora vi dico questo prima di lanciare il traffico, e poi abbiamo un altro appuntamento con il pugilato, che con il grande pugilato che torna a Milano. Vi dico che settimana prossima non presenzio, ci sarà Giovanni Capuano, però poi torno dall'11, da martedì 11, e grosso modo verso mercoledì, giovedì, prima degli europei, vorrei fare una grande puntata con i delusi dalla vita, e quindi avremo Baldi, avremo il fronte Milan, il fronte Roma, il fronte Napoli. Mi sembra sufficiente per farci un bel bagno di lacrime.
Sì, io guarda, continuo a piangere fino a fine agosto.
Bravo,
quindi...
bravo, mi raccomando, non tieni questa incazzatura, che mi piace. Sì. Mi piace. Bene, adesso ci fermiamo per il traffico, poi vi racconto due o tre cose belle sulla box.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Io sono qui per battere chiunque mi voglia sfidare. Lui può dire quello che vuole, poi quando saremo sul ring mi troverà davanti. La storia è diversa, se ne accorgerà.
Ti auguro di trovarti pronto, perché quella sera lì non ti regalerò niente.
Allora, sicuramente sono un pugile che non ha paura di niente. Sarà guerra, sarà uno spettacolo.
Ti invito a fare tutte le serie prese a 100 ring, a scambiare con me, a vedere chi è più duro.
Io non ho paura. Più batte prendo, più batte do.
Non perdete l'appuntamento con The Art of Fighting 8 giugno a Gara di Monza.
Questo match qua lo faccio per me, per la gente, per tutta Monza.
Proprio ieri, parlando con un amico, riflettevo sulla tendenza all'aggregazione che c'è intorno allo sport, intorno al trovarsi in questo particolare momento storico. Lo vediamo negli stadi, ma lo vediamo nei palazzetti del basket, lo vediamo per il pugilato. Una conferma ce l'ha avuta infatti il 13 aprile per la riunione nello storico Paralido, dove c'era tutto pieno, insomma c'era un sacco di gente. Si replica, come avete sentito, a Monza sabato 8 di giugno, e mi fa un gran piacere fare due chiacchiere con tre miei amici. Uno è Edo Germani, che è il boss di TAF, di Art of Fighting. Ciao Edo.
Ciao Carlo.
Ciao, ciao. E gli altri due li avete conosciuti e anche visti qui a Radio 24, e sono il maestro Gigliotti. Ciao Vincenzo Gigliotti, eccellenza nel nostro, nel coach pugilistico italiano. Ciao Vincenzo.
Ciao Carlo e ciao a tutti gli ascoltatori.
E l'altro è la grande speranza della box italiana, Jonathan Cogasso, che ad aprile non ha avuto un match molto lungo con Babic, KO la prima ripresa. Ciao Johnny.
Ciao Carlo, ciao gli ascoltatori di Radio 24.
Grande Johnny. Senti, io partirei da Edo Germani, che non assomiglia neanche un po' a Don King, ma perché insomma è molto più bello, non ha i capelli dritti e al codino, ma è maledettamente bravo e appassionato. Cosa vediamo l'8 giugno a Monza? Mi presenti questa riunione, Edo?
Allora, subito, nel senso che parto dal buongiorno, nel senso che abbiamo dovuto riorganizzare a distanza di 2 mesi, perché l'ultimo incontro del 13 aprile, come hai visto Carlo, nonostante ci fosse in palio un titolo internazionale del WC Mediterraneo, non l'abbiamo visto in azione, perché dopo 40 secondi ha vinto con un KO straordinario, dove come sai, tutta l'arena ha incominciato a esultare, quindi ho dovuto riorganizzare velocemente, che io voglio vedere Johnny, che è bellissimo in azione. Oltre Johnny abbiamo un titolo italiano, che è un titolo che promette veramente scintille in uno dei più derby, dei derby più classici, Milano contro Roma, e un titolo IBO internazionale tra il nostro pugile del Fight Club Fragomeni, Yassin Ermi, e un ragazzo serbo, e poi il main event che è Momo El Magrabi, che è un pugile monzese, con un altro derby, nel senso, perché Milano-Firenze, Firenze è un'altra piazza calda del pugilato, e quindi con questo pugile Dragan Lepei, che è stato ex campione italiano.
Ecco, allora io chiedo subito a Vincenzo Gigliotti, tecnicamente che pugilato vedremo a Monza?
Ma sicuramente i match che ha presentato Edoardo sono tutti match molto belli, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della personalità degli atleti. Naturalmente adesso con l'avvento anche del club Fragomeni, che sta tirando su qualche pugile veramente interessante, veramente forte, quindi secondo me è una riunione molto molto interessante proprio dal punto di vista pugilistico. Consiglio a tutti gli appassionati di non mancare. Per quanto riguarda invece Johnny, viviamo ancora di rendita della preparazione precedente, di conseguenza ci siamo più che altro divertiti in questa fase.
Sì, lo chiederei a lui se si è divertito in questa fase.
Io sì, mi diverto sempre. Soffrendo mi diverto, perché la mia passione è la cosa che mi piace fare più di ogni altra cosa. Quindi abbiamo semplicemente continuato con quello che avevamo lasciato prima del match, quindi una preparazione lunga che è stata quella prima del match, e quindi abbiamo lavorato tanto con gli sparring, con il lavoro tecnico, con le figure, eccetera. Quindi io arriverò l'8 giugno caldo, caldissimo, e cercherò e spero di poter riuscire a fare un gran bel pugilato.
Sì, sì, no, vi assicuro che è un gran bello spettacolo, che l'altra volta è durato 40 secondi, magari questa volta dura un po' di più contro Sevki, no, Edo, magari un po' di più, così ci godiamo di più Johnny.
La bellezza, come dicevamo, è che sono tutti finalmente dei match veri, veri, molto difficili. Johnny, questa volta speriamo di godercelo un po' di più, perché è un piacere veder muovere un massimo leggero come un peso medio, come spesso definisce il buon maestro Gigliotti, è veramente una goduria. Quindi io sarò il primo del spettatore, che poi oltre a organizzare sono un grande appassionato, quindi
lo so,
mi metterò lì in prima fila, ecco.
Lo so bene. Senti, ma quanto agli altri match, poi su Johnny approfondiamo, ma quanto agli altri match dove mi metti il circoletto rosso?
Allora c'è un derby del derby, perché c'è un Milano contro Milano tra due ragazzi giovanissimi, un ragazzo di 22 anni, Francesco Paparo, un ragazzo di 25 anni, Giuseppe Osnato, che sono proprio attaccati anche di palestre. È un derby appunto non solo per i ragazzi che si conoscono da tanto tempo, ma anche per gli stessi maestri, quindi qui è veramente un dentro fuori, nel senso che chi vince va avanti, ed è un match che secondo me per gli appassionati sarà molto spettacolare, ecco.
Sì, torno da Vincenzo Gigliotti. Johnny mi diceva, anzi tu mi dicevi, ci siamo divertiti, vabbè, io immagino il vostro divertimento che non è esattamente uguale al mio, però questo match avete vissuto di rendita, 50 giorni sono pochi tra un match e l'altro, siamo abituati a vedere pugili che combattono una volta all'anno, qui Johnny combatte adesso, 50 giorni dopo, e poi ha in programma altri incontri. Che questo incontro che cosa rappresenta, Vincenzo, contro Sevki?
Per questo match chiedo a Johnny di far vedere quelle che sono le sue qualità tecniche più che di forza, quindi mi piacerebbe vederlo ballare sul ring un po' alla Cassius Clay, mi piacerebbe vedergli tirare dei jab di primo acchito di una velocità eccezionale per il peso che fa, e che si diverta sul ring con le movenze del Mamba, insomma, questo che gli chiedo.
Sì, quindi tutto facile, no Johnny? Una passeggiata?
Più facile a dirsi che a farsi.
Appunto,
ma
appunto, la fa facile lui, la fa facile.
Sì, ma per me deve esserlo, per me deve esserlo, e farò in modo che lo sia, perché il compito è quello, i compiti vanno portati a termine, mi alleno, ci alleniamo da anni per boxare in quella maniera, quindi non mi sta chiedendo nulla che io non possa fare, quindi vedrete quello, e basta, vi aspetto lì, vi aspetto l'8 giugno, mi raccomando, non in televisione, non streaming, ma lì all'arena di Monza, presenti a tifare il Mamba.
Tutti presenti a tifare il Mamba, ma a tifare anche Vincenzo Gigliotti naturalmente, oltre che Edo Germani. Ragazzi, vi ringrazio tutti e tre, ci vediamo l'8 giugno lì.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Ciao ragazzi, sempre bello parlare di pugilato, e con il pugilato chiudiamo il programma di oggi. Grazie a Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo per Tutti Convocati Weekend, che tanto non vi abbandona mai.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti.